benvenuti su Radio Cani. Cibo per cani, il programma musicale di Radio Cani. Puntata speciale riservata al colpo di glottide.
Siamo nello studio bianco e giallo di Radio Cane insieme a un gruppo di amici che hanno dato vita a un nuovo progetto che hanno già portato in concerto qua negli spazi adiacenti e che oggi ci raccontano esattamente come ha preso vita questo progetto, di cosa si tratta esattamente. Sappiamo che è un progetto sia di scrittura collettiva che di ricerca musicale collettiva e adesso andiamo a sentire direttamente dalla loro voce, insomma, un po' com'è questa storia qua.
Dunque, l'idea iniziale era quella di scardinare un po' tutti, diciamo, i luoghi comuni che stanno dietro ai gruppi rock, no? E quindi l'identificazione tra i componenti e gli strumenti musicali che suonano, l'idea comunque che chi è in un gruppo rock è fondamentalmente se stesso, non è niente di diverso da quello che è durante la vita di tutti i giorni. Il fatto che ci sia una gerarchia all'interno del gruppo con dei ruoli ben definiti. Questo progetto musicalmente è nato così, insomma, cercando di scardinare tutte le regole. Infatti,
una delle regole scardinate è la mancanza di elettricità.
Ecco, infatti, esatto. Un'altra regola del gruppo rock è che gli strumenti sono elettrici. Noi invece usiamo solo strumenti acustici, cioè solo strumenti che non necessitano dell'elettricità per essere suonati. Ecco, poi un'altra cosa è sempre dal punto di vista musicale il fatto di non essere un gruppo chiuso, cioè di avere degli elementi intercambiabili. Sono passati nel gruppo una serie di persone che hanno suonato strumenti diversi, noi stessi suoniamo strumenti che ci giriamo tra di noi, quindi cerchiamo di avere questa struttura un po' liquida, non ben definita anche come componenti del gruppo. Ecco, e poi dal punto di vista concettuale c'è una cosa, come dire, abbiamo cercato anche lì di uscire un po' dall'idea del concept album, ma di entrare come protagonisti proprio di una storia e immedesimarci in un contesto quasi fosse uno spettacolo teatrale, quasi fosse un teatro, insomma, come se fossimo degli attori e ci immedesimassimo in una parte.
Ci troviamo in un futuro imprecisato in cui nessuno ricorda più il passato. Un trauma ha cancellato dalla testa dell'umanità il passato, la memoria, e azzerato la civiltà. E tutti cercano di dare una spiegazione a questo avvenimento, e questa spiegazione un gruppo di uomini l'ha messa per iscritto e l'ha imposta ad altri uomini resuscitando la storia, riscrivendo il passato con una visione univoca. Naturalmente non tutti hanno accettato questa visione delle cose, considerandola arbitraria e frutto di una volontà di affermazione di un'autorità e di un punto di vista unico sulle cose. Pertanto sono nate numerose storie, numerose versioni del passato. La cosa divertente è che esistono ancora dei residui, delle testimonianze della civiltà che fu, che però sono decontestualizzate e quindi vengono utilizzate e rilette per dare a valorare la propria ipotesi di quello che è stato il passato. Questi schermi, no, che noi vediamo sempre, che sono i televisori monitor, no, anche nel concept della storia, vengono visti come qualcosa che ha a che fare con questo trauma che ha cancellato la memoria dalla testa degli uomini. Alcuni pensano che questi monitor, diciamo, sono delle sorte di artefatti divini per cui appariranno qua dei salvatori che salveranno l'umanità e la riporteranno all'interno dei binari della civiltà, mentre altri pensano che siano proprio questi schermi che hanno a che fare col trauma subito e quindi vadano distrutti, annientati e fatti scomparire. C'è una canzone che parla di Chernobyl, ad esempio, e parla del luogo di Chernobyl, la città di Pripyat e il sarcofago nucleare che, diciamo, essendo una zona abbandonata dall'umanità per diversi decenni ormai, è una zona lussureggiante, verde, in balia della natura, e quindi i viandanti, che saremo poi noi, arrivano in questa zona e immaginano di trovarsi in una sorta di paradiso terrestre, no? In realtà noi sappiamo che questa cosa in realtà nasconde un passato drammatico, ma questa cosa non viene percepita da noi nella finzione del concept, perché appunto ci fidiamo solo di quello che vediamo nel presente. Il presente è l'unica dimensione che viene riconosciuta.
diciamo che vabbè, il progetto è nato più o meno un anno fa. È nato un po' suonicchiare nel parco della villa, all'aperto, era estate. E partendo da questo progetto, poi appunto c'erano già delle canzoni, diciamo, che erano state scritte anche a livello testuale, ne sono state aggiunte altre man mano, e sempre che rientravano un po' in queste storie. Quindi, diciamo, data questa base, poi adesso penso che faremo altri 12-15 dischi
con questo canovaccio.
Io come personaggio all'interno del racconto penso che questa ricerca di un'identità è alla fine un perdere se stessi, alla ricerca di qualche rimasuglio del passato che poi non esiste. Il gruppo è sballottato da un paesaggio all'altro di diversi tipi di distruzione. Alcuni personaggi pensavamo che vivessero di cose raccolte proprio per una volontà di, o forse un essersi dimenticati di che cos'è il lavoro, che si lasciano alla sopravvivenza.
E, dal punto di vista dello sviluppo del progetto, quali sono state le ispirazioni? Sicuramente c'è una critica alla società, al presente, però immagino che ci sono anche dei riferimenti culturali, filosofico, letterari. Seconda domanda, visto che il progetto è aperto, avete detto all'inizio ci sono dei componenti che ci sono, che vanno, che vengono, se quindi è un progetto anche che dal punto di vista della ricerca dei testi, dello sviluppo musicale è continuamente open, cioè è sottoposto a continui stravolgimenti.
Vogliamo proprio mantenere questa struttura un po' liquida, malleabile, no? Dove, diciamo, c'è lo spazio per sperimentare anche, diciamo, individualmente, tutti possono entrare e uscire, suonare anche senza saper suonare. La scelta dell'ambientazione ci ha anche, come dire, dato una condizione psicologica per accettare in maniera pacifica questa scelta della strumentazione acustica, ed è, dal punto di vista artistico, è stato secondo me una cosa riuscita, no? Strategica per le scelte musicali che abbiamo fatto, ecco.
Sì, esatto, perché poi ti svincola anche dall'obbligo di suonare su un palco, di suonare in una situazione da concerto, no? Puoi suonare ovunque.
Sì, esatto, l'idea era anche quella, appunto, di mettere in piedi un progetto musicale un po' con anche delle sfumature teatrali che potesse essere, come dire, fruito in qualsiasi situazione, in qualsiasi contesto.
Riguardo a quello che dicevi prima, la questione è che le influenze non sono di carattere musicale. Questa cosa per me è importante sottolineare, perché in genere quando si pensa a un gruppo musicale poi la musica assorbe e esaurisce tutto. In realtà poi la musica qua è solo una parte, anche forse non così rilevante del tutto. Ad esempio, grande importanza hanno le parti recitative all'interno del ciascuno, poi in base a quello che sa fare, a quello che sono le sue aspirazioni, le cose che vuole fare, poi può proporre anche diversi tipi di forme di espressione che diciamo si inseriscono nel concept trattato, ma non sono legate strettamente alla forma musicale, no?
Diciamo che la poesia era l'unica forma che potesse essere ritenuta adatta per il progetto in questione, perché in effetti è forse l'unica forma letteraria che decide non di riempire un vuoto, ma di abitarlo in un certo senso. E dato che comunque è una ferita quella di cui stiamo parlando, una ferita della memoria, secondo me era l'unica forma letteraria, per così dire, che potesse essere utile in qualche modo a ricostruire attraverso resti che vengono rintracciati in questo territorio desolato, resti di passati possibili, immaginabili, attraverso il raccoglimento di questi dettagli e l'attenzione dei dettagli del linguaggio poetico in particolare, secondo me era particolarmente idonea allo scopo che si è prefisso il progetto. Per quanto riguarda le ispirazioni, è difficile dirlo, parlare di ispirazioni. Forse un'ispirazione costante era legata a quella poesia che mira in particolar modo ad accentuare il rapporto tra la parola e il corpo. In modo particolare ci sono tantissimi riferimenti letterari in merito. Uno a caso, ad esempio, può essere Henri Meschonic, poeta francese che ha teorizzato la relazione che si instaura tra il testo poetico e le ritmiche corporali, il battito cardiaco, il respiro.
Quegli aerei, pieni di fori, di feriti, di cadaveri, decollavano all'indietro da un aeroporto respirante angoscia e petrolio. Sopra una terra senza nome, Alcuni caccia nemici li raggiunsero volando all'indietro e succhiarono via proiettili e schegge dal loro gelido metallo, dalla carne di altri umani. Aerei che prima erano a terra decollarono dalle loro macerie senza memoria e pieni di una tacita gioia. Sorvolarono una città senza nome, accecata dalle fiamme, riportandola ad una nuova luce. E i militi abbandonarono le proprie uniformi, lacere di sangue ignoto. Persero la propria barba, i propri muscoli, la propria ingenua ferocia e tornarono ragazzini, bimbi, lattanti, figli di madri, forse embrioni. E nei loro gemiti combattevano per un futuro in cui poterono trovare il proprio sorriso, perduto nel tempo, come intatti specchi dell'universo.
Sospiriamo ai bordi delle stelle, dove le pozzanghere sono blu cobalto, dove i sogni scappano come cani, lungo le scogliere a picco sulla vita. Bambini e soldato armati da prescatole, scoperchiano un futuro che è cibo per i vermi, mentre dal cielo piovono le bombe, piovono sul mondo che in guerra non lo sa.
mi è sembrato di notare che comunque, cioè, ogni personaggio è ispirato dalla sua vita, ognuno fa inevitabilmente riferimento alla sua identità, però è anche forse la cosa distintiva di questo progetto, è anche un'incapacità di staccarsi dal proprio ruolo, proprio perché esiste un presente, anche adesso.
Allora, io non so rispondere a queste domande, però una cosa che mi viene in mente è il fatto che si andasse così in armonia con la mia passione per l'anticivilizzazione. Finalmente anche nei nostri ambienti si può giocare, sperimentare, perché alla fine giochi, ti diverti, inventi le cose. Certo, io gioco così.
Io no.
Va bene. E quindi questo mi è piaciuto molto come ispirazione, diciamo, per poi anche avere questa nota un po' positiva, perché dai, alla fine sempre lamentarsi è tutta una merda, questa società fa schifo, così è un giocare, cioè un trovare anche delle cose positive, a pensare, no, divertirsi pensando cosa sarà poi, cioè è ovvio che è una cosa di utopia, o come si può dire, però se non ci riempiamo dentro, li arricchiamo di queste cose, poi dopo diventiamo grigi anche noi, cioè.
No, volevo dire che comunque Minnie ha detto una cosa molto importante secondo me in relazione alla questione del gioco, perché il gioco è ad ogni modo alla base di qualsiasi questione creativa, ma la questione che comunque potremmo considerare quasi questi mnemonauti, questi personaggi che corrono per delle terre desolate senza ricordare più nulla, come degli infanti in un certo senso, che devono, appunto, secondo l'etimologia di infante, colui che non sa parlare, ricominciare a parlare, tentare attraverso il gioco di ricostruire qualcosa di nuovo, e secondo me è una componente assolutamente fondamentale, imprescindibile.
E rifiutare le versioni unisone della storia che ci incanalano.
Detto questo, diciamo che possiamo parlare del nome del gruppo, che non esiste, infatti abbiamo scelto di, anche qui per fare una cosa di parazione rispetto alla tradizione, ai cliché, eccetera, eccetera, di non avere un nome del gruppo, o comunque, diciamo, non avere un nome canonico, nel senso che il nostro nome è un suono della fonetica che non ha suono, sostanzialmente, che è il colpo di glottide.
Sì, il simbolo che abbiamo scelto per il gruppo, perché si tratta più propriamente di un simbolo, si può rintracciare nella tabella dei simboli dell'IPA, ed è interessante il fatto che questo simbolo ricorda un punto interrogativo. È un simbolo che non ha nessuna manifestazione sonora, articolatoria, è più simile a un colpo di tosse in effetti. E anche qua c'è la questione del tentare, di provare a parlare, senza riuscirci magari pienamente, però è un tentare. E mi piaceva l'idea che fosse interconnessa con l'idea dell'origine, con l'idea di un principio, perché il colpo di glottide è alla base di numerosissime articolazioni, movimenti articolatori.
Tentativo di parlare.
Esatto, quindi si può immaginare come il suono provocato dagli organi articolatori nella nostra gola quando c'è un'interruzione improvvisa del flusso d'aria.
Quasi ognuno di noi ha scritto una canzone, no? E una volta che si condivide il concetto di base, poi anche se mi piace 100% una frase, ma condivido il concetto, quello importante.
Finché c'è una condivisione, secondo me si può rimanere, poi dopodiché, cioè, il progetto è variabile proprio per questo. Però penso che sia questo l'essenza del progetto, nel senso che ci siano le differenze e quella è l'unica cosa che non si nega, cioè, almeno che io non nego.
Tra le costole abbiamo come un fossile il seme in sapore di un tempo immemorato. Tra le costole non sappiamo più se pulsa un organo o se batte un meccanismo. In questo dubbio risiede un desiderio immemorato. È la ricerca di un sedimento sul fondo del nostro divenire, inscritto involontario nelle membra. una seppur lieve traccia, lì, ingenuamente, ancora ciechi, ancora impauriti, ancora soli. Non come protesi, non come architettura, ma come dolorose e sanguinanti identità, plasmatasi nel respiro.
Saltano all'improvviso nella lacrima ancora nel cubo del mattino, addormentata mentre ancora fuggivo dietro di me a di fuoco e benzina. È una speranza inseguita da un cecchino mentre ricerco i sentieri nei monti dove cada han trovato nuovi barbari. Fratelli e sorelle contro l'ultimo impero, il laboratorio brucia, io mi dileguo, ma il colpo è forte, il sangue rosso è vero, e corre, corre, a poco striscio per la mia amata, orso un sogno di libertà. Sul palmo della mano sei sotto tiro. Sul palmo della mano sei sotto tiro. Sul palmo della mano sei sotto tiro. Sul palmo della mano sei sotto tiro di mille fucili.
Voi mi avete detto che volete in un certo senso far uscire questo progetto sotto forma di musicassetta, come dire, con un attrezzo che è sostanzialmente ormai appartiene alla modernità e non alla postmodernità. Non avete l'impressione che ci sia una punta di feticismo dentro questa scelta?
Sicuramente c'è una punta di feticismo, perché siamo tutti un po' dei feticisti. Sì, sì, esatto, mi dice Minni, di affezione, quello che è stato un po' la musica fruita nella nostra infanzia, nella nostra adolescenza, insomma. Il fatto è che un qualcosa dovevamo far uscire, c'era la voglia di avere un qualcosa di tangibile, no, in mano. Chiaramente c'è questo immaginario a che fare un po' anche con la letteratura, il cinema post-nucleare, post-atomico, insomma tutte queste cose un po' di serie Z, che sono, come dire, legate almeno alla nostra adolescenza, alla mia età, insomma. In quel periodo esistevano le musicassette, cioè quelle musicassette rimandano a quel periodo, agli anni 80, dove c'era era in voga questo tipo di immaginario, era molto, molto sentito e molto diffuso. Questo insomma è stata un po' una scelta legata anche a questo un po', ma
inizialmente si era pensato che in un futuro dove non c'è corrente così, un supporto musicale che potesse funzionare poteva essere il vinile col grammofono. Dopodiché, far
uscire un vinile col grammofono diventava troppo feticista.
Il vinile gira parecchio come oggetto feticista. Allora, per non fare i feticisti, si è scelto di fare la cassetta. C'era comunque la volontà di non far girare, cioè, la musica in formato digitale, in internet, scaricabile, ma che sia una roba più... Voi lo volete fare, però vabbè.
C'è un complotto modernista.
C'era questa volontà inizialmente che permettesse un passaggio più materiale, più vivo da una persona all'altra.
A me piacciono le cassette, ma poi sono semplici, ma non per questione di feticismo, perché è semplice, dai, girano, il nastro, meccanica, cioè lo capisco di più. Io un CD non capisco come... su un coso liscio che sluccica, poi dopo c'è sulla musica, cioè lo riesco a capire di meno. Allora, noi abbiamo qua una special guest che si è unita al nostro gruppo da pochissimo tempo, è una obo che siamo riusciti a catturare nei suoi viaggi, siamo riusciti a catturarla nella rete di questo progetto.
Devo dire che, cioè, io sono entrata in questo progetto da neanche un mese. E il motivo principale è stato semplicemente perché volevo finalmente imparare a suonare uno strumento. Oh. E questo progetto me ne dava l'occasione. Beh. E sono arrivata che ormai aveva una sua forma piuttosto anche definita, che mi è piaciuta, volendo anche nel messaggio politico di critica alla civilizzazione, alla corsa alla tecnologia, è una cosa che sento molto vicina, e quindi ho proprio trovato un buon un equilibrio tra...
Simpatici, no?
Vabbè, viviamo pure insieme, ci mancherebbe che non mi trovo simpatici.
No, si parla tanto di decrescita felice, io ne sono un esempio, infatti io non so suonare, non so cantare, però sono felice di suonare un pestello di rame e un frustino da borsetta che mi ha regalato Ivana, e tra l'altro suona anche bene.
Ecco, la rassegna dello strumento acustico e fai da te.
Sì, perché poi, esatto, c'era stato questo problema, perché... diciamo strumenti acustici, e poi dopo abbiamo detto boh, che strumenti suoniamo, anche perché non è che siamo proprio messi, cioè, benissimo, nel senso che non siamo ricchi, per cui non potevamo permetterci tipo timpani da 1200 euro, cose del genere, quindi abbiamo cercato un po' di andare al risparmio. Allora, uno dei primi strumenti che abbiamo comprato è stato un ukulele da 9 euro che si è rotto dopo 10 minuti che ce l'avevamo. Cioè, l'ukulele è tipo un chitarrino havaiano, sì, uno strumento havaiano. Poi c'è stato il metallofono, che è uno strumento praticamente fatto di listelle di metallo che si suonano con delle bacchette. Poi c'è stato la kalimba, che è una specie di strumento sempre che va pizzicato, delle listelle di metallo che vanno pizzicate e fanno un suono tipo carillon, una cosa del genere. Poi vabbè, ci sono le solite chitarre acustiche, percussioni di vario genere. Ricky ha suonato per un certo periodo una bottiglia di birra vuota, però... Ah sì, poi avevamo una diamonica, che è uno di quegli strumenti che si suona alle medie in educazione musicale. C'è Melissa che suona il banjo e la Mindy che suona il violino. C'è la pioggia, il bastone della pioggia, la parrucca della pioggia.
In realtà è anche l'unico strumento autoprodotto e fatto da noi.
Ma c'è una zucca, Walter? C'è una zucca, aspetta, il maestro delle percussioni.
La nacchera!
L'uomo del carrello, della COP.
Ma sì, ovviamente poi c'è tutta la parte percussiva, che è fatta un po' da cose che si avevano, un po' da cose recuperate, usate, tra cui questa zucca che viene da un paese imprecisato, che è una zucca, non saprei se ha un nome specifico questo strumento, si suona con dei bastoncini e in base a dove suoni, o con le dita o con le mani, produce dei suoni, quindi insomma, diciamo, sono riempimenti. E poi sì, e poi ci sono le voci, nel senso, ci sono sì le voci utilizzate al di là della melodia, del canto, che non è niente di nuovo, nel senso, già qualcuno in passato aveva sperimentato, e quindi quindi utilizzare la voce come strumento e da cui sono nati robe interessanti come il violino oboe e come...
Il corpo in realtà è uno strumento, nel senso che certe volte quando suoni acustico hai un livello di pressione sonora, di volume, ti permette anche di emettere con i sospiri, con il rumore del corpo, colpendo con i piedi e le mani le superfici, di partecipare, diciamo, alla musica con la fisicità. È una cosa che nel concerto elettrico non viene tanto percepita, perché comunque il volume del concerto è talmente alto che il sospiro, il respiro, le sfumature non si colgono, è tutto molto amplificato. Tutto nei momenti di recitati, nei momenti in cui la dinamica della musica scende e quindi si colgono anche i silenzi e le pause, e la fisicità ha un ruolo fondamentale.
Da secoli, 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 secoli veglia, uccelli del sonno, montati su di noi, soldati schierati, con le orbite scavate, da secoli e secoli, secoli e secoli, secoli e secoli.
Sì, una delle cose che comunque ha influenzato moltissimo anche i testi, questo aspetto quasi ingenuo nei confronti della realtà, che ha sempre a che fare con il corpo e a che fare in modo particolare con il viso, perché noi, il collettivo comunque voleva porsi come qualcosa contro l'individualizzazione, però in un senso legato alla civiltà. La civiltà obbliga a portarsi dietro documenti, carte d'identità, numeri di matricola, voti universitari, qualsiasi cosa. Tutto questo rende un individuo a livello sociale. Ciò che a me è interessato immediatamente da tutto ciò è che era inevitabilmente scomparso in questo trauma. Cosa rimaneva? Rimaneva il corpo e in modo particolare il volto. Diventa immediatamente un qualcosa di irriducibile. La persona non è più legata a documenti identitari, a contesti soprattutto, che rendono una persona adeguata, ma diventa senso a se stessa. L'infinito in un certo senso, qualcosa di irriducibile. Con l'assenza di un'individualizzazione anche cifrata, matematica, scientifica dell'individuo, ad esempio il DNA, che comunque si lega al corpo, ma non scientificato, reso più umano, più creatura.
E poi che il fatto che nel concerto, nei due concerti che abbiamo fatto, abbiamo anche una sorta di presenza fisica, cioè veniamo vestiti in un certo modo, calandoci all'interno di questa realtà fittizia che abbiamo ipotizzato.
Appunto, questo mondo senza civilizzazione, senza passato, quindi prendere noi individui, decostruirli completamente, quindi togliere tutto quello che abbiamo addosso della società, le etichette, le costruzioni, gli artifici che ci rendono questo tipo di uomini, e vedere, immaginare cosa rimane, cosa ci rimane dopo che non siamo più categorizzati, non siamo più costretti, non siamo più vincolati da tutto quello che c'è e siamo capaci di immaginarci un altro uomo diverso.
In questo presente c'è una tale voglia di vedere tutto distrutto, proiettato in un futuro che, al quale neanche io credo. È un concretizzare la voglia di un divenire distruttivo per me.
Ricordo un concerto in villa giusto un anno fa, dove un gruppo americano di cui non ricordo assolutamente il nome, che suonava solo in acustico con strumenti anche un po' improvvisati, e qualcuno di voi nelle danze scatenate lì attorno disse: questo qua, questo è come suonerà l'Apocalisse, questo è il suono dell'Apocalisse.
Oh, my God.